non si può dire che il tentativo neo-ottomano di Erdogan non sia foriero di molte iniziative, molte notizie, molte possibilità di parlare di Turchia. E chi meglio di Murat per parlare di Turchia? E quindi, siccome abbiamo lasciato le truppe che Erdogan sposta verso la Libia e le sposta da Idlib, risaliamo il loro percorso e andiamo a vedere lì che cosa sta succedendo. Cioè, sembra che faccia un po' la parte del bullo Erdogan, sfidando persino Putin, che gli ha mandato semplicemente a dire che non deve fare troppo il furbo a Idlib, però lì sta capitando qualcosa, nel senso che si era creato questo corridoio, questi 30, che poi sono diventati 40 anche più chilometri nel Rojava, controllava le milizie attorno a Idlib, e adesso verrebbe un po' cacciato dal territorio siriano. Quali potrebbero essere le ripercussioni per un personaggio come Erdogan?
Ciao, eccomi. Sì, a Idlib forse non era molto previsto uno scenario del genere. Dopo l'ultimo intervento militare del governo di Ankara nel nord della Siria, con l'intento di spaccare Rojava in 2/3 parti, si era arrivato a un accordo a Sochi, come ricordiamo, tra Erdogan e Putin, e Putin alla fine aveva concesso a Erdogan di mantenere la sua presenza militare in Rojava. E però in cambio avrebbe lanciato una nuova iniziativa che prevede il lavoro di pattugliamento dei soldati portato avanti dai soldati russi e siriani. E nel mentre la Turchia ha costruito 10-15 punti di osservazione, perché l'intento di Erdogan è sempre quello di creare una zona sicura, respingere le forze YPG e YPG dal confine turco verso le parti meridionali di Rojava, e distruggere ovviamente le esperienze del confederismo democratico, ripiazzando in quelle zone tra virgolette liberate i combattenti armati moderati appartenenti all'esercito libero siriano. La parola moderato ovviamente tra virgolette.
Sì, che sarebbero che sarebbe il cartello Hayat Tahrir al-Sham.
Esatto. Quelli sono proprio i più brutti appena nominati. Il primo che hai detto ha accusato di appartenere all'Al-Qaeda indirettamente, sì, praticamente. Comunque, come sono andate le cose? L'esercito siriano forse ce la potevamo aspettare, ma comunque a Sochi Erdogan dice che non è stata detta una cosa del genere. L'esercito siriano, quindi l'esercito di Damasco, ha portato avanti la sua avanzata conquistando alcuni punti strategici alle porte della città di Idlib, che non è una città piccola, oltre a non essere una città in confine tra l'altro con la Turchia. Allora, perché ha fatto una cosa? Ci sono diverse valutazioni. Prima di tutto sta acquisendo più spazio verso i giacimenti petroliferi, che è una realtà tra virgolette, un discorso tra virgolette parzialmente abbandonata da Trump, dopo che ha comunicato qualche mese fa di aver tolto parzialmente il suo appoggio dal territorio, la sua presenza dal territorio siriano. Quindi è un acquisto, una conquista senz'altro economica. Dall'altra parte le strade tipo M5 e M6 che sono lì sono punti molto importanti, perché tra la parte occidentale e orientale, spaccata comunque in due di Rojava, stiamo parlando di due strade di grande connessione. La Russia, per portare da una parte all'altra i soldati siriani oppure i suoi, utilizzava l'aereo, quindi era un punto molto strategico. Idlib, già alle porte di Idlib, possiamo dire che oggi l'esercito di Damasco ha acquisito uno spazio, una zona molto importante. In queste settimane ovviamente ci sono stati anche degli scontri. Non stiamo parlando di una vera guerra tra virgolette, no? Perché la guerra effettivamente c'è, però con questi spari, scontri eccetera, comunque in due settimane tra alcuni militanti dell'esercito libero siriano e alcuni soldati turchi e la Turchia ha perso 34 persone. Prima ancora sono stati uccisi in un altro scontro così di incidenti, dicono, 4 agenti segreti russi. Quindi stiamo parlando di una situazione più forse un po' più complicata di quanto avevano previsto questi leader. Ovviamente ci sono le dinamiche politiche che riguardano anche gli affari interni e la Russia. In Russia i sondaggi ci fanno capire che l'appoggio popolare dell'elettorato per gli interventi militari all'estero è sempre minore, stiamo parlando di 30-28-30%, quindi i russi si lamentano della presenza russa in Siria, che ormai ha raggiunto il sesto anno, una spesa molto alta. Nel 2021, come è previsto nell'ultimo incontro di Astana, in Siria dovrebbero svolgersi le elezioni politiche, per cui probabilmente Damasco sta cercando di eliminare tutti gli oppositori armati, e Idlib è una città molto importante da questo punto di vista. E poi dobbiamo tenere in considerazione gli ultimi sviluppi tra l'SDF e il governo di Damasco. Le forze democratiche siriane, insieme alle realtà politiche che le appoggiano, hanno comunicato qualche settimana fa che hanno iniziato a dialogare con il governo di Damasco per scrivere la nuova Costituzione e per avviare un percorso in collaborazione alla luce delle elezioni. Per cui la presenza della Turchia ha sempre guastato la festa, ha sempre creato disturbo, soprattutto da quando Trump si è disassociato, almeno apparentemente, dall'intervento di Erdogan in Siria, e Erdogan era rimasto nettamente nelle mani di Putin. Ormai in Siria è quello che decide, quello che porta avanti qualsiasi tipo di politica è Putin, e in questo momento ci troviamo con una Siria sempre più appoggiata, un Assad sempre più appoggiato da Putin.
Ecco.
Dunque le trattative ci sono ancora a Mosca, non hanno portato un risultato buono. E ieri abbiamo sentito appunto la minaccia di Erdogan durante il suo intervento nel suo gruppo parlamentare, che tra un giorno all'altro ci sarebbe un intervento militare a Idlib. C'è uno spiegamento molto forte in queste ultime settimane, e però ancora i ministri turchi e russi dicono che l'ultima parola resta a Putin e Erdogan, quindi si aspetta che si vedranno forse anche con la presenza dell'Iran a giorni. Oggi Reuters parlava di un incontro E3 a Teheran all'inizio di marzo. Questo le posso dire che un po' riassunto della cronaca.
Allargando ulteriormente, come stai già facendo tu, la visione geopolitica della cosa, si direbbe, almeno te lo propongo così, che Erdogan si proponga come l'altra parte del sunnismo, cioè da un lato i sauditi e dall'altro Erdogan e i fratelli musulmani, tutta quella ampia schiera che poi diventa iper-jihadista sia in Siria sia con Sarraj, perché poi appoggia Sarraj in Libia. Potrebbe avere un senso una visione di questo tipo, cioè appunto da un lato la Turchia, dall'altro l'Arabia Saudita, e quindi di conseguenza le reazioni degli europei, ad esempio i francesi che in particolare hanno scelto di attaccare sistematicamente tutto ciò che fa Erdogan, anzi è notizia mi pare di ieri, che in Francia le scuole turche dovranno passare sotto il controllo dell'École nationale, mentre adesso sono direttamente emanazione della Repubblica Turca.
Guarda, io penso che da quando è finita la guerra fredda, comunque l'intento di mantenere due poli e ci sia ancora. Sono due poli molto più, diciamo, complicati e molto più, tra virgolette, ricchi rispetto a prima. Da una parte, come vediamo se leggiamo un attimo bene le dinamiche della guerra civile siriana e quella libica, da una parte vediamo un polo composto dalla Russia, e nel caso siriano da Damasco e da Teheran, in collaborazione con altre realtà piccole. dall'altra parte vediamo il polo composto dall'amministrazione Trump in collaborazione saltuariamente occasionalmente con diversi paesi europei. In questo punto ovviamente possiamo parlare, come dico sempre, della guerra civile siriana come una guerra di delega, esattamente come quelle che sta succedendo in Libia. Quindi sono in realtà diversi attori che fanno parte di questi due poli che sono in guerra sul territorio altrui, e ovviamente coloro che fanno parte di un polo all'altro cercano di muoversi anche in modo opportunista. Questa purtroppo la tendenza, la moda politica amministrativa di questi ultimi 20-25 anni. Erdogan è, diciamo che, l'esempio eccellente di questo. Fa parte della NATO, mantiene la sua posizione contro Assad esattamente come la posizione ufficiale della NATO, sempre definisce Assad come un dittatore che non deve rimanere al potere, minaccia in continuazione l'esercito siriano, come è successo ieri. Quindi è una scelta molto diversa rispetto alla scelta di Putin oppure di Teheran. Tuttavia sul territorio siriano si muove con l'autorizzazione, in collaborazione di Putin, con Teheran ha dei rapporti abbastanza moderati ma comunque amichevoli. Dall'altra parte in Libia si trova in teoria in conflitto con la Russia, dato che entrambi appoggiano due attori diversi. Dunque in questa grande salsa di pomodoro ovviamente vediamo i sauditi e i qataresi che fanno parte di un polo o l'altro, e loro anche economicamente, militarmente, politicamente si comportano in una maniera opportunista. Ricordiamoci l'assassinio di Khashoggi a Istanbul, oppure ricordiamoci dell'iniezione di denaro che supera quasi 40 miliardi di dollari da parte dei cataresi verso le tasche dello Stato turco appena dopo che è scoppiata la crisi economica 3 anni fa, grazie alla detenzione di un pastore statunitense, e il Trump aveva deciso di avviare una serie di sanzioni economiche che tuttora fanno vedere le loro conseguenze, perché la crisi economica in Turchia è sempre più profonda, un'economia che dipende dagli altri ma soprattutto dipende dal capitale statunitense. Quindi la tua osservazione senz'altro è fondata e ha un suo senso, ma credo che la questione va al di là delle scelte religiose che ci stanno anche nel gioco. Però il quadro è molto sofisticato, molto complesso e altrettanto anche brutto. Le guerre in Siria e in Libia ci fanno capire come è diventato proprio codardo ormai la politica a livello internazionale. E la scelta di, per concludere, la scelta di Macron è un'altra scelta molto, molto opportunista, molto vigliacca, perché ricordiamoci l'ultimo incontro tra Erdogan e Macron di un anno e mezzo fa. 10-20 minuti prima che arrivasse Erdogan, Macron davanti alle telecamere aveva criticato ogni cosa possibile che riguardasse il governo di Ankara. Dopodiché i due leader si sono messi davanti alle telecamere a firmare ogni tipo di accordo commerciale e militare possibile, dalla vendita, compravendita del bestiame fino agli elicotteri, eccetera. Quindi questo è un po'. In Siria e Libia vediamo in modo brutto, ma nelle sale diciamo dei parlamenti oppure dei presidenti della Repubblica vediamo in questa maniera, che è sempre comunque una posizione abbastanza opportunista.
Sono tutte cose comunque che avvengono a favore della politica interna, cioè guardando a quello che può essere il sostegno dei...
Certo, non si può, assolutamente non si può staccare un elemento dall'altro. Macron, sappiamo con cosa sta cercando di fare conti, con una destra che avanza, con una reazione popolare che non molla. La stessa cosa in Turchia, stiamo parlando di un leader che ormai sempre meno appoggiato dal suo elettorale, perde sempre di più il suo potere, anche per quello è sempre più aggressivo. La stessa cosa anche per il caso di Putin, che perde sempre di più il consenso popolare, soprattutto in merito alla presenza della Russia nelle guerre altrove.
Si può leggere in questo senso la sconfitta derivante dalla soluzione degli imputati per Gezi Park dell'altro.
Sì, queste sono un maxi processo finto, dato che in Turchia non esiste lo Stato di diritto, sono degli ostaggi politici.
E che però è finita con una soluzione, quindi può essere una perdita di potere.
Sento malissimo, scusa, puoi alzare la voce.
Sì, che però finendo con una soluzione potrebbe essere vista come una perdita di potere da parte del sistema Erdogan o sistema di controllo sulla magistratura.
Sì, allora le dinamiche sono diverse. Tra l'altro Osman Kavala, che è il personaggio più importante di questo maxi processo, è stato riarrestato ieri sera, quindi non è stato scarcerato, e nei confronti dei giudici che hanno richiesto la sua assoluzione e la sua scarcerazione, e nei confronti di questi giudici il Ministero della Giustizia ha avviato un'indagine. Quindi senz'altro non è stato scarcerato il personaggio più importante di questo maxi processo, che rappresenta una serie di dinamiche molto scomode per Erdogan. Uno. Due, è un ostaggio politico, quindi non lo vuole perdere, non lo sta perdendo. Tre, è vero che dentro la magistratura comunque c'è chi ancora vuole cantare un'altra canzone, vuole mettere bastone tra le ruote di Erdogan e non vuole permettere a Erdogan di decidere al posto dei giudici, dei procuratori. E per quello, in effetti, la guerra di Erdogan contro la magistratura, ma contro tutte le parti che si oppongono alla sua politica, continua. Solo in queste ultime due settimane 100 persone iscritte a diversi partiti politici sono state arrestate per 476 persone che fanno parte della magistratura e dell'esercito, sono state emessi mandati di cattura. Quindi senz'altro Erdogan è in una guerra molto forte anche in Turchia e dentro il suo partito, che subisce anche delle scissioni, dentro la magistratura che sta cercando di controllare a tutti i costi a 360 gradi, e dentro anche ovviamente l'esercito. In effetti, con questo concludo, ricordiamo l'ultima relazione preparata da Conrad Corporation, che è un ente statunitense think tank, che parla del fatto che alcuni alti esponenti dell'esercito in Turchia sono molto scontenti di come stanno andando le cose, e si potrebbe parlare di un eventuale futuro nuovo colpo di Stato. Non si sa se questa è una relazione di provocazione oppure abbia delle basi, però comunque senz'altro l'esercito in Turchia è una delle realtà che Erdogan ha preso di mira e sta cercando di distruggerlo in tutti i modi.